muestra Messi. A la pelota para 10. Encara Messi. Amaga, se mete en el área. Centro de Messi, Lautaro. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Dejate de jugar!
Beh, anche qui balliamo sul filo dei confronti epocali, perché i numeri portano a confronti epocali, rimandano a confronti epocali che in alcuni casi sono poi ti portano un po' al limite della blasfemia. Però Lautaro ha segnato il gol che lo ha portato pari a Maradona nella classifica, dato bellissimo, nella classifica marcatori ogni epoca della nazionale argentina. E poi da qui basta, perché sennò entriamo nel campo della blasfemia. Ricci annuisce, lo vedo.
Sì, va bene, basta così. È un numero, così. Si dice, non passa nada, come si dice qua, si può dire il numero e basta. Poi dopo non è che non facciamo mica confronti tra Lautaro e Maradona.
Ma nessuno vuole fare.
Un bel numero, un bel gol, è un grande giocatore, è il ottimo centravanti, ce l'abbiamo in Italia, quindi ci fa piacere. E mi sembra in nazionale gli va bene, e nell'Inter deve ritrovare un minimo di ritmo, però mi sembra così, palletta così, insomma, ecco. Gioca ancora con Messi, se vogliamo fare, che ha segnato altri 3 gol nella partita precedente, è lì che non molla, e queste qualificazioni mondiali sudamericane che ci offrono, continuano a offrirci un Brasile invece tristissimo, ecco, Vinicius che non segna mai. Insomma, e ci godiamo quello che ci abbiamo, no? Lautaro Martinez, e senza poi dover entrare in un territorio,
senza addentrarci in territori ridicoli, no, Pierluigi, anche perché se stiamo a guardare i numeri, adesso sto cercando la statistica e non la trovo. A che pagina è, Filippo, sul tuo giornale? Non la trovo la statistica.
Io sono sull'iPad e la foliazione è diversa, mi dispiace.
No, aveva d'altra parte, hanno giocato stanotte. Dunque, fammi vedere. No,
ragazzi, di Maradona non è la quantità, anche come numero di gol con la maglia del Napoli è stato superato da Mertens. Voglio dire, è la qualità. Quindi, Maradona ha avuto per definizione una carriera breve, nel senso che è stata una carriera sicuramente funestata da infortuni, anche da qualche vizio, lo sappiamo bene. Da molte controversie, quindi non, la categoria di Maradona è quella della qualità, è quella del genio, quindi su quello è incomparabile. Poi invece, passando a aspetti più prosaici, Lautaro è un grande attaccante, in questo inizio di stagione ha faticato un po', cambiato il suo pattern dell'ultimo anno e mezzo, nel senso che lui aveva fatto delle cose straordinarie più con l'Inter che con la nazionale, e invece negli ultimi mesi ha fatto cose migliori, se guardiamo proprio anche la media gol l'impatto con la nazionale rispetto all'Inter. Però insomma, mi sembra comunque una buona notizia questo gol per i tifosi dell'Azzurri.
No, ma certo, anche perché se poi guardiamo il numero dei gol, Messi ne ha fatti 112, Lautaro come Maradona 32, appunto. Allora, per questo ti dico che si apre il capitolo dei confronti.
No, in nazionale, però è qualcosa che va ben oltre ovviamente la quantità, ripeto.
Questo è evidente. Oh, Ianieri è di Bolzano, conterraneo di Sinner. Ma com'è che a Bolzano si è prodotto? Cioè, vabbè che Tomba è nato a Bologna, è diventato l'icona dello sci.
Esatto, e forse il tennis non è proprio lo sport altoatesino. Però da noi, io ho avuto anche la fortuna di lavorare da ragazzo in Rai, e seguivo tantissimi sport. Cioè, da noi c'è proprio questa cultura dello sport che magari non c'è altrove, quindi sci, hockey, biathlon, però atletica, abbiamo avuto anche grandissimi di atletica leggera, per cui c'è questo proprio, secondo me, il fatto anche che è una città piccola, una regione piccola, però con tanta natura, e ti dà tanta possibilità di fare sport.
Ma quanto si sente la Sinnermania a Bozen?
Io un po' che non ci vado, però alla fine noi non siamo forse come i napoletani che ci agitiamo, però è di sicuro è un personaggio amato, molto.
Beh, ci mancherebbe, lo ama tutta Italia, adesso siamo qui tutti ad aspettare che porti un'altra Davis, anche se Phil, il personaggio, io direi, del tennis italiano, tolto Sinner che è Oscar Tegori, quest'anno io lo do a Sara Errani, pensa a te.
Ma non a Jasmine Paolini?
No, a Sara Errani, perché vabbè, Jasmine Paolini è stata una supernova. Poi mi piace fare l'originale. ma Sara Errani con la storia che ha avuto, con la storia che ha avuto
sicuramente,
col percorso che ha avuto, e poi mi ha emozionato molto di più quell'oro alle Olimpiadi, ti dico la verità, di questo trofeo che è bellissimo, meraviglioso, consacra una squadra, una scuola, eccetera.
Se parliamo di storia, però allora te la rigiro, ti confondo ancora di più, perché dovremmo parlare di Tatiana Garbin, che l'anno scorso ha perso la finale da capitano, ha perso la finale, no, a Siviglia contro il Canada di Billie Jean King Cup, tra due operazioni per un tumore,
certo.
Cioè, e non ne ha fatta una prima e una dopo, incredibile. Quindi l'anno scorso si perde in finale, come dice Jasmine giustamente, hanno giocato meglio, e da lì si costruisce questo trionfo, no, atteso 11 anni così. Per cui ecco, qua di storia abbiamo già tirate fuori tre, no? Perché tu dici Sara Errani, sicuramente Sara Errani c'era nel 2013,
esatto.
No? Arriva anche lei a
c'era,
4,
è scomparsa ed è tornata, ed è questo che mi fa impazzire.
Esatto, e la battuta da sotto sul match point per me è un capolavoro, è meraviglioso, come anche solo pensarci. Prima Pier parlava di marketing, meraviglioso, tu sul match point batti da sotto, a me sembra molto divertente, molto, vuol dire che sei proprio lucido e ci stai pensando. Grande storia. Jasmine Paolini quest'anno appunto incredibile, e se pensiamo a dove era l'anno scorso, e ecco il capitano Tatiana che viene da una malattia complicata, sì. Aggressiva, fa le due operazioni, è ancora qua. E io quello che mi ha colpito ieri, perché è stato molto bello, perché prima della conferenza stampa finale siamo stati tutti insieme in un corridoio molto stretto e quindi a contatto con questa squadra, con la coppa pure, e c'era sono i sorrisi, il buon umore. È chiaro, vanno vinto, lo so, non è che sono sceso così, è arrivato dalla luna, però in generale trasmettono una positività a queste ragazze che sicuramente arriva dal capitano, ed è un capitano che l'anno scorso aveva dei pesi. Ieri, nel momento in cui ha cominciato a parlare della malattia, dice: qua mi commuovo, si stava per commuovere. Per cui sono tante storie interessanti,
no,
e ce le godiamo. È meraviglioso tutto questo a livello di tennis d'Italia, no?
Uno spirito di squadra pazzesco, come d'altra parte c'è nella scherma con Vezzali di Francesco, uguale. Stessa roba,
vabbè.
più o meno uguale, no? Cioè, stesso spirito di squadra
e amicizia,
grande amicizia. No, d'altra parte ieri per me Pardo è stata l'unica notizia buona della serata, peraltro
sì,
siamo messaggiati.
Ti prego.
Sì,
pure preso freddo, durante saluto.
No, ieri sera, no, questa serata, posso raccontarla, Filippo?
Cosa è successo ieri, scusa?
Che vuoi sapere tu?
A 5 dalla fine,
che c'era Pier che era impegnato in un evento, mi mandava i messaggi: no, sono qui che cerco di guardare la partita, no? E viene uno e ti gioca la Virtus.
Ricci,
lei è espulso.
C'era Ricci.
Me la sono cercata, me la sono cercata, così un'entrata gamba tesa,
brutta.
C'era una partecipazione.
Dai, poi dicono che rido. Dai, mi è scappata.
C'era una partecipazione umana?
Sì, da parte sia dei miei compagni di tavolo che di altre persone. Alla fine c'era un senso di solidarietà, la gente mi guardava come se veramente mi fosse accaduto un lutto. E poi c'erano pure quelli che dicono: che fa?
Che
mancano 21 secondi, è sopra di uno, è sotto di uno, non è. Cioè, che perché chiaramente magari uno è abituato al calcio, che sta facendo? Vince 2-0, per 2-0, guarda, mancano 21 secondi, è sopra di uno, oppure a un certo punto è sotto di uno, tutto può succedere nel basket. No, però questo. A proposito invece, di Francesca Vezzali. È stato un siparietto, chiamiamolo così, insomma, è comunque alla fine in fondo c'è sincerità, no? C'è sincerità anche nel non amarsi, quindi su quello che si diceva prima, guarda, siamo veramente attraversati da immagini sportive gloriose in questi anni.
Ah, certo.
Prima si diceva, poi la cosa bella degli italiani è che appunto siamo un popolo con tantissime culture che si intrecciano, che si mettono insieme, per cui ognuno ha il suo modo di festeggiare. È chiaro che Sinner, in questo suo essere così un po' algido, per me è un esempio, no? C'è un autocontrollo che mi sognerei, che vorrei applicare alla mia vita, eccetera eccetera, ma insomma è stupendo l'Italia proprio perché mette insieme questi pezzi anche molto diversi fra di loro nelle espressioni anche esteriori della gioia, dell'entusiasmo, ma sono tutte ovviamente.
Però posso farti una domanda?
Abbiamo 10 secondi, ma sì.
Perché Sinner piace così tanto che Agido e Bagnaia fa più fatica? E comunque il comportamento alla fine è molto simile fra i due.
Non lo so, me lo devi dire tu, esperto di motori, però sono abbastanza d'accordo. Ma sai, io penso che magari Bagnaia quest'anno, che non ha vinto, fra l'altro dominando dal punto di vista delle vittorie, mi chiedo come sia possibile, 11-3 se non sbaglio è finita, sì, dal punto di vista delle è riuscito a perdere il mondiale, cioè, secondo me c'è onestamente qualcosa che non va nei punteggi, oppure magari mi sbaglio io, il discorso è troppo lungo da fare in due minuti, e magari quest'anno che non ha vinto, paradossalmente dal punto di vista dello storytelling, crescerà un po'. Io ho la sensazione che nei motori, nella MotoGP, ma lo sai meglio di me, quindi puoi smentire o confermare, siamo ancora in un'epoca post Valentino Rossi, cioè che quel carisma lì, quell'esuberanza lì rimane un modello irraggiungibile. Io adoro Bagnaia per lo stesso motivo per cui adoro Sinner, perché sono diversi da me,
no, ma pure
mi riguardo come dei role model, vorrei che fossero i miei analisti, anche se poi quest'anno Martin è stato più bagnaiano di Bagnaia, nel senso che è diventato ancora più ragioniere, ancora più calcolatore, nel senso buono ovviamente, certo, e più lucido del nostro campione.
Allora,
non so se basta
per me è la grande. Beh, ragazzi, io congedo per Luigi Pardo e ti trovi domani con Capuano, non ci sono. E quindi
Dove vai domani?
Stasera sono impegnato, c'è il basket. Non so.
Stasera abbiamo il basket, cioè.
No, alla faccia di Ricci, stasera mi guardo del gran basket. Ciao Filippo. Ciao,
io guardo del tennis dalle 5.
Tu guarda quello che ti pare.
Sì, ognuno... c'è la nazionale italiana di tennis, capito? Che gioca
cosa vuoi che ti dica? Durante i time out cambio canale, che te devo dire? Non so.
Mamma mia, grazie per la concessione, va bene.
Ciao Filippo, ci fermiamo per la borsa, non il traffico, la borsa.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
La fortuna è che abbiamo avuto le stesse identiche sensazioni. Io penso che se si prendono i fogli di setup e si legge quello che abbiamo detto, sembra la stessa persona. Quindi questa è una grandissima fortuna, perché vuol dire che ci muoveremo nella stessa direzione. Lui, diciamo che ha uno stile di guida un po' diverso rispetto al mio, però alla fine ci equilibriamo abbastanza sul discorso di cosa abbiamo bisogno sulla moto.
Beh, oggi ci divertiamo.
Sono molto simile a Pecco e questo fa più facile per ingegneri. Per il momento sono contento. È una Ducati sia 23, 24, 25. Il carattere positivo o negativo è lo stesso.
No, stavo dicendo che oggi ci divertiamo perché abbiamo questa bella mezz'ora per parlare di motori, sfruttando la presenza di Paolo Janieri, inviato alla Gazzetta dello Sport sul Moto Mondiale, questo lo sapete tutti, e con i miei amici. Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno. Ciao a tutti gli ascoltatori.
E Giorgio Sernagiotto, pilotone, eccetera, Racing.
Ciao a tutti.
Ciao, ecco qui. C'entra molto Endurance Race con il Moto Mondiale di quest'anno, perché dicevo che è diventata una grande corsa di durata. E qui c'è il tema, sono curioso di sentire voi tre e anche gli ascoltatori sul punto, che è il domandone: ma quando vinci 11 corse, quell'altro ne vince 3 e non vinci il Mondiale? Premetto, secondo me corretto così, perché il regolamento si conosceva prima, è uguale per tutti. Non è che adesso ha vinto Martina e non ha vinto Bagnaia e ci mettiamo a frignare, non è così. Mi domando se sportivamente, Giorgio, comincio da te, vinci 11 Gran Premi, il tuo avversario ne vince 3, eppure il Mondiale lo vince quell'altro.
Sì, non è facile. Io, guarda, mi sono anche goduto la finale a Barcellona, tra l'altro splendidamente, bellissima prestazione da parte di Martin. Ho fatto questo ragionamento e sono contento che abbia vinto Martin, perché lo sapevano prima, perché alla fine è un team indipendente nonostante abbia la moto ufficiale, perché c'è una bellissima storia umana dietro, perché Pecco Bagnaia ha dato un grande valore alla vittoria di Martin con un'eleganza sportiva incredibile.
Bravo.
E alla fine della fiera, diciamocelo, comunque le sprint sono gare che devi vincere anche quelle, e lui ha fatto un grande lavoro tecnico per essere sempre molto competitivo anche nelle sprint.
Sono d'accordissimo con te, Jonathan, tua opinione.
Allora, premetto che Jorge Martin ha meritato il campionato del mondo al 100%, e non credo che questa cosa sia in discussione in nessun modo, tutti sapevano quali erano le regole. Detto questo, si chiamano Gran Premi per un motivo, e secondo me un sistema nel quale chi vince 11 Gran Premi contro 3 non è il campione dell'anno è un sistema che distorce lo scopo delle corse, perché vincere la corsa secondo me dovrebbe essere sempre la cosa più importante, senza togliere però nulla, lo ripeto, a Jorge Martin, che è stato bravissimo.
Ecco, Casse e Anieri.
Però se fai 8 errori e quindi fai 8 zeri e quell'altro ne fa la metà di te, e magari anche un po' più costante nel giorno in cui non riesce a vincere la gara, e alla fine la paghi.
Sì, ma secondo te sarebbe il caso di rivedere i punteggi?
Cioè, allora,
dando più valore,
magari
al
sì,
Gran
si
Premio.
Può allargare un pochettino la forbice, perché tra il primo e il secondo, come
tra primo e secondo e tra sprint e Gran Premio?
Magari in Formula 1 sono molto più ravvicinati, se ci pensi i valori della sprint come punteggio, cos'è? 7 o 7, 6, una roba così, quindi
Jonathan,
non c'è margine. E invece nel motomondiale comunque è praticamente la metà, quindi hai comunque tre punti praticamente, forse un pochettino anche di più, cioè se vinci la sprint rispetto al Gran Premio, dove sono 5 punti, nella sprint sono 3.
Sì, che poi qui entriamo nel grande territorio della sprint race, Giorgio.
La sprint
vale
race,
la Formula 1 come la foto.
Allora, io ragazzi sapete che sono vintage, a me piacciono poche gare, gare evento, mi piacciono gli anni 80, 90, mi piace che
ogni gara
sia qualcosa di unico.
A noi piace
sono
così. Cioè,
il tuo pilota preferito chi è?
Il tuo pilota preferito chi è?
In Formula 1 della storia. Chi?
Era Johnny Herbert, era tu pensi?
Johnny
Herbert.
Ma sei
impazzito?
No,
sono impazzito.
Ma perché Johnny Herbert?
Perché Johnny Herbert si è fracassato le gambe in Formula 3000 e 6 mesi dopo è salito in Formula 1 al debutto sulla Benetton B189 ed è arrivato quarto, ragazzi, non era nemmeno capace di camminare,
è vero, me la ricordo,
andava in giro in bicicletta nel paddock ed è riuscito ad arrivare quarto al suo debutto con una Benetton, un eroe. Quindi, parlando delle sprint, no, io non le digerisco tanto, ragazzi. Poi per me la partenza è qualcosa di celebrativo, è qualcosa di unico, è qualcosa dove devi rischiare qualcosa di più, e fare tante partenze secondo me toglie un pochettino di fascino, sinceramente, questa cosa qua. Mi rendo conto
aumenta
che
il rischio,
televisivo
perché lo raddoppia anche il rischio.
Lo raddoppia.
Però adesso, se guardi i dati a livello anche di spettatori, l'avvento della sprint ha portato tantissima gente in più, per cui al pubblico piace questa cosa qui. Quello che a me non piace è come la qualifica sia praticamente sparita, perché la qualifica, che era un momento bellissimo del weekend dove proprio devi dare tutto, relegata lì al mattino del sabato, la fai ma sei già lì a pensare alla sprint, e quindi questa cosa mi spiace. Io a questo punto avrei provato a cercare addirittura di farla già il venerdì, poi capisco che però non puoi farlo perché sennò i piloti non possono lavorare.
Questo è chiaro. Jonathan?
Sì, qui purtroppo anche io non vorrei sembrare integralista, ma preferisco le gare vere e non le sprint. Mi rendo conto però che è vero, il pubblico ha risposto molto positivamente alle sprint, quindi noi dinosauri dovremmo ritirarci in buon ordine e lasciare spazio alle nuove forze.
Beh, tra l'altro l'anno prossimo, come sappiamo, Liberty Media sarà un grande ombrello che coprirà l'intero mondo dei motori.
Però non c'è ancora l'ok dall'antitrust. Per cui
non c'è ancora l'ok dall'antitrust.
Si diceva che sarebbe arrivato a breve, ma al momento ancora niente.
Stanno ancora discutendo. Sì. Però
c'è anche chi dice che potrebbero, a questo punto, la MotoGP dover mollare la Superbike.
È ancora un po' incerto, però questo è futuro. E mettiamo che vada così, che l'antitrust dia l'ok, io sono molto curioso
anch'io
di vedere come Liberty Media riuscirà a modellare il moto mondiale. Giorgio, che dici?
Ma sapete che io ho un'idea che mi balena per la testa da un po'. Se Liberty Media prende, appunto, la Formula 1 ce l'ha già, ha preso la MotoGP, l'antitrust dice di sì, secondo me questi qui arrivano a fare anche un mega evento Formula 1 e MotoGP tutto insieme, e secondo me lo fa, so anche dove, secondo me lo fanno anche a Silverstone, che secondo me è un circuito che si
hai anche due paddock, in effetti hai anche due paddock, perché c'è il paddock della Formula 1 e quello della MotoGP.
Esatto,
è la prima pista, diciamo, del mondiale di Formula 1.
E lì ci sta un milione di persone, perché secondo me puntano a fare il milione di persone nello stesso weekend. Quello potrebbe essere il futuro del motorsport. Non so se la cosa mi rende felice oppure
no, però se ne sta parlando da un po' di questa cosa, la si sta buttando di qua e di là, ogni tanto questa domanda esce.
Guarda, tanto se nulla cambia e tutto è confermato, giovedì a quest'ora, alle 14:35 dovrebbe passare da questi microfoni Stefano Domenicali, e quindi gli facciamo un sacco di domande difficili e mi ballo la sua amicizia, quindi facciamo così.
Bravo a rispondere.
Sì, per carità, però io credo che un mega evento di quel tipo piacerebbe anche quel dinosauro di Ferroni. No,
sicuramente io non ho niente contro questo tipo di eventi, anzi penso che sarà interessante anche vedere la presentazione della Formula 1 di quest'anno con tutti i team insieme, anche se sarà una presentazione di livree più che di macchine. Per cui in generale Liberty Media non si può dire che non abbia lavorato bene, ha trasformato questo prodotto, chiamiamolo per quello che è, in una cosa assolutamente globale. La moto non so se ne ha bisogno, però sicuramente qualcosa, se lo prendono in mano, aggiungeranno.
Allora ci fermiamo per il traffico, torniamo subito.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Macau, and this is an exceptional race. The Ferrari now comes under pressure, defense as they go into this bow, and they both come straight off down on the escape road at this bow. My goodness, Ferrari, BMW, straight on, Mercedes leads. Like drama, drama, drama.
L'audio è un po' rugge, però si riferisce a una corsa di cui abbiamo parlato lo scorso weekend, cioè doveva, ne abbiamo parlato in pre, adesso in post, e il post è amaro perché uno che Giorgio Serraggiotto conosce piuttosto bene, dato che ci corre insieme, Antonio Fuoco, stava vincendo a Macao questa corsa che è una sorta di all-star game dell'Endurance GT, una pista assurda, e qui mi viene in mente il TT Trophy che Paolo Ranieri conosce molto bene. E poi Ferroni, poi?
È finita come è finita, con Antonio Fuoco che, dopo aver dominato la corsa, diciamo che è stato l'unico che in mezzo ai grattacieli si è messo a fare dei sorpassi, si è portato in testa, e poi Marcello, che lui ha superato e che era stato in testa per tutto il weekend, evidentemente non ci stava, ha tentato una frenata suicida alla fine del rettilineo principale per prendere la curva Lisboa, non ha preso la curva, ha preso fuoco, sono andati fuori tutti e due, ha vinto Maro Engel con la Mercedes che era dietro, che guardava cosa combinavano. Veramente un peccato, perché è veramente stata una prestazione incredibile quella di Fuoco.
Giorgio, tra l'altro Antonio, insomma, adesso vediamo che succede, perché non c'è l'ufficialità della settimana scorsa, la notizia ancora non confermata secondo cui dovrebbe fare l'FP1 ad Abu Dhabi, anche se c'è l'opzione Leclerc Junior, quindi vediamo chi fa quell'FP1, però questa corsa era importante, Giorgio.
Coppa del Mondo GT, gara chi vince campione del mondo praticamente, in prova unica, importantissima, lui meritava tantissimo, ha fatto delle cose incredibili. Poi sull'incidente con Marcello, ragazzi, sì, ok, se vogliamo fare sempre i soliti processi, facciamo i polemici, ok, ha un po' più di responsabilità Marcello, però lì lo sappiamo com'è, gara in prova unica praticamente, sei, vinci la Coppa del Mondo, ce la provi tutta, a me dispiace, però un grande peccato per Antonio che meritava, un peccato anche per Marcello, perché sinceramente una cosa così macchia un pochettino le grandi stagioni che ha fatto fino adesso, sicuramente se ne ricorderanno, ma d'altronde il motorsport è crudele, è uno sport bastardo.
Ma certo che è uno sport bastardo, no? Perché quando c'è un incidente siamo sempre lì a capire, a fare la constatazione amichevole o non amichevole. Tu Ianieri lo sai benissimo, no?
Sì.
È colpa di questo o di quell'altro, alla fine salta fuori.
E poi noi che siamo da fuori la vediamo sempre magari in maniera diversa da loro che sono dentro. Quindi lo sanno.
Ma quanti ne hai visti? Cioè si cerca per forza una responsabilità, qualche volta responsabilità sfumata.
Allora, io ti dico, il mio primo gran premio di moto Suzuka 2001, ti ricordi? La gomitata di Max, il dito di Valentino, la curva, e da là ne abbiamo viste abbastanza.
Ma è un motorsport era un motorsport da altri tempi?
Ma diciamo che la cosa bella della moto è che comunque loro se cadono si fanno male, e quindi c'è questa passione che secondo me forse nelle auto non c'è, girano anche molti meno soldi. Quindi da questo punto di vista Liberty Media, se viene, non deve cambiare tanto, perché comunque le gare di moto sono belle. E quindi lo spirito secondo me è sempre quello,
è sempre quello. No, poi Liberty Media, questo è un discorso che però sarebbe un po' lungo da fare in un minuto e mezzo. Si potrebbe anche immaginare uno scenario in cui sotto l'ombrello di Liberty Media ci va anche il WEC, cioè il mondiale endurance che ha avuto un'esplosione. Ma chiudiamo con questa nota nostalgica: il motorsport non è più quello di una volta, Giorgio Sernagiotto?
Non è più quello di una volta, c'è poco da dire, ma nel bene o nel male, chissà. Io sinceramente sono un nostalgico e preferivo alcune cose di una volta, però mi rendo conto che Liberty Media sta facendo tanto e probabilmente sta dando tanta forza a quello che sarà anche il nostro futuro nel motorsport.
Senti, il tuo futuro qual è? Che fai l'anno prossimo?
Prossimo anno faccio il team manager del mio team, che è andato molto bene quest'anno nel Ferrari Challenge, e farò anche l'italiano Gran Turismo, farò ancora il pilota per Cetler Racing in alcune gare del campionato americano, farò ancora delle gare in Europa nella Le Mans Cup con AF Corse e basta, poi non ho più tempo.
Beh, no, certo, hai anche una certa età, cioè io ti ricordo che hai anche una certa età.
Mai come te.
Bravo, grazie Ciao Giorgio, ciao, un abbraccio,
ragazzi, ciao.
Io saluto anche te Jonathan, alla prossima. Alla prochaine fois. E Paolo Ianieri, grazie, torna a trovarci quando vuoi.
Quando vuoi.
Tanto a me adesso piace. Il mondiale è finito, avrai un po' di tempo per noi. No?
Tutto il tempo che vuoi. Grande, tu mi chiami e io vengo.
Ma grandissimo. Grazie Paolo Ianieri, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani, anzi vi sentite con Giovanni Capuano domani alle 2, con me domenica in tutti i convocati weekend 17.